Chiunque leggerà questo scritto e me ne darà l'interpretazione, sarà vestito di porpora, porterà una collana d'oro al collo e sarà terzo nel governo del regno. Allora entrarono tutti i saggi del re, ma non furono capaci di leggere lo scritto né di darne l'interpretazione al re. Allora il re Baldassar fu preso da grande spavento, cambiò colore e i suoi grandi furono costernati. La regina udì le parole del re e dei suoi grandi ed, entrata nella sala del banchetto, disse: «Vivi in eterno, o re, i tuoi pensieri non ti spaventino e non ti facciano impallidire. C'è un uomo nel tuo regno in cui è lo spirito dei dei santi. Già al tempo di tuo padre si trovava in lui una luce, un'intelligenza e una saggezza pari alla saggezza degli dei. E il re Nabucodonosor, tuo padre, lo fece capo dei magi, degli incantatori, dei caldei e degli astrologi. Poiché in questo Daniele, che il re aveva chiamato Baldassar, fu trovato uno spirito straordinario, conoscenza, intelligenza e la facoltà di interpretare i sogni, di spiegare enigmi e di risolvere questioni difficili. Si chiami dunque Daniele ed egli darà l'interpretazione». Allora Daniele fu introdotto alla presenza del re e il re gli disse: «Sei tu Daniele, uno dei giudei che il re mio padre condusse qui in esilio dalla Giudea? Io ho sentito dire che tu possiedi lo spirito degli dei, che in te si trova luce, intelligenza e saggezza straordinaria. Poco fa sono stati introdotti davanti a me i saggi e gli incantatori per leggere questa scrittura e darmene l'interpretazione, ma non ne sono stati capaci. Però ho sentito dire che tu sai dare interpretazioni e risolvere questioni difficili. Ora, se puoi leggere questo scritto e farmene conoscere l'interpretazione, tu sarai vestito di porpora, porterai al collo una collana d'oro e sarai il terzo nel governo del regno».
Allora Daniele rispose al re e disse: «Serve i tuoi doni per te e da un altro le tue ricompense. Tuttavia, io leggerò lo scritto al re e gliene darò l'interpretazione. O re, il Dio Altissimo aveva dato regno, grandezza, gloria e maestà a tuo padre Nabucodonosor. Per questa grandezza che Dio gli aveva dato, le gente di ogni popolo, nazione e lingua temevano e tremavano la sua presenza. Egli faceva morire chi voleva, lasciava in vita chi voleva, innalzava chi voleva, abbassava chi voleva. Ma quando il suo cuore divenne orgoglioso e il suo spirito si indurì fino a diventare tracotante, il re fu deposto dal suo trono e gli fu tolta la sua gloria. Fu scacciato di mezzo agli uomini e il suo cuore divenne simile a quello delle bestie. Abitò con gli asini selvatici, gli fu dato da mangiare erba come i buoi e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, finché non riconobbe che il regno degli uomini appartiene al Dio Altissimo, il quale gli stabilisce sopra chi vuole. E tu, Baldassar, tuo figlio, non hai umiliato il tuo cuore, benché tu sapessi tutto questo, ma ti sei innalzato contro il Signore del Cielo. Ti sono stati portati i vasi della casa di Dio e in essi avete bevuto tu, i tuoi grandi, le tue mogli, le tue concubine. Tu hai lodato gli dei d'argento, d'oro, di bronzo e di ferro, di legno e di pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono e non hai glorificato il Dio che ha nella sua mano il tuo soffio vitale e dal quale dipendono tutte le tue vie. Perciò, egli ha mandato quel pezzo di mano che ha tracciato quello scritto. Ecco le parole che sono state scritte: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Questa è l'interpretazione delle parole. Mene, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è diviso e dato ai Medi e ai Persiani. Allora, per ordine di Baldassar, Daniele fu vestito di porpora, gli fu messa al collo una collana d'oro e fu proclamato terzo nel governo del regno. In quella stessa notte, Baldassar, re dei Caldei, fu ucciso e Dario il Medo ricevette il regno all'età di 62 anni. Amen.
Qua, al versetto 22, dice, Daniele dice a Baldassar: tu, suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore, benché sapessi tutto questo. Quindi il cuore di Baldassar era orgoglioso, ma c'è un altro cuore in contrapposizione, che è quello di Daniele, che quando viene chiamato, e naturalmente quando gli dicono quelli che gli ricordano che il padre di tuo padre era Nabucodonosoro, dobbiamo sapere che si chiamavano padri e figli, ma sostanzialmente quello che dice la storia era il nonno, no? Questo era il nipote, comunque, questo io ho letto nei libri di storia, poi non so. Ma molto probabilmente così, perché non si parla mai di nonni, si parla sempre di padre, di tuoi padri, padre, probabilmente è questo. Ma c'è un altro fatto, nel versetto 17, quando viene chiamato, Daniele risponde al re. Questo mi fa capire quanto è la differenza che c'è tra il cuore di un credente e il cuore di un incredulo. Baldassar dava un determinato valore al dava un determinato valore a ciò che era materiale, a ciò che era denaro, a ciò che Daniele praticamente gli ha detto: io non so che farmene. Allora Daniele rispose a lei e disse: serba i tuoi doni per te e dai ad un altro le tue ricompense. Cioè, praticamente un credente non sa cosa farsene di questi doni, no? Di questi onori, che sono soltanto atti a soddisfare quello che il potere, diciamo, in qualche modo desidera, no? Desidera compiacerti in qualche modo, eccetera, eccetera. Però, parlando poi di cuore, io vado semplicemente al capitolo 6 del Vangelo di Matteo, la pagina 957, e leggo io i due versetti, il 19 e il 21, fino al 21, 3, che dicono: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove è il tuo cuore, lì sarà anche, o meglio, dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Quindi, dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Sapete, le cose certe volte si possono convertire. Dove è il tuo cuore, ce l'hai volto il tuo tesoro, no? Allora abbiamo letto questa storia molto bella, affascinante. Direi qualsiasi, non c'è un libro al mondo che descriva una cosa così bella, no? Ma questa non è una favola, questa è verità, no? Non è come i libri che ci scrivono i vari inventandosi delle cose senza senso. Questa ci insegna delle cose, soprattutto a relazionarci con il Signore. E un'altra frase molto famosa del Signore, come tutte le parole che ha detto, quando dice: che cosa serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Quindi cosa me ne faccio di tutto questo denaro? Cosa me ne faccio di tutto? La materia di per sé non erediterà il regno di Dio. Cosa vogliamo veramente dalla vita? Cioè, la domanda qual è? Cosa noi vogliamo veramente dalla vita? Dobbiamo cercare di capire questa mattina dov'è il nostro cuore. No? Il nostro cuore dov'è? Dov'è il nostro tesoro? E qual è il nostro tesoro? Ecco, la risposta deve darla ognuno di noi. Io non posso, io solo posso conoscere il mio cuore, il Signore conosce meglio di me. E poi lui magari conosce il proprio cuore. No? Allora, vedete, le parole del Signore Gesù sono parole di vita, sono parole sempre importanti, sono molto, molto importanti. E per noi che siamo credenti sono determinanti. Allora, nel libro dei Proverbi, il modo espressivo di Salomone è quello di dire: ho visto un male sotto il sole, no? Dice, ah, c'era questo male. E poi dice, allora, io posso dire, ho visto un male nel mondo. Cercare di prendere ciò che non ci appartiene, sforzandoci per ciò che svanisce. Allora, se il nostro cuore si sforza per ciò che non è più, per ciò che svanisce, per la creatura anziché il creatore, no? E tutto il resto, dobbiamo vedere qual è l'importanza che noi veramente diamo a quello che è il nostro cuore, e quello che il Signore ci mette di fronte a questa domanda: dov'è il tuo cuore? Lì è anche il tuo tesoro. Noi ci occupiamo per mesi, per giorni, per anni, per molti anni, buttiamo via tempo a non finire dalla finestra, e nessuno di noi è escluso da questo, e mentre potremmo approfondire sempre di più quella che è la parola del Signore, e non solo, quelle che sono i suoi statuti per la nostra salute spirituale e poi anche fisica. È un male grande non considerare l'Eterno nelle cui mani, abbiamo visto, non c'è solo la nostra vita, ma c'è tutto il nostro futuro e anche il nostro respiro è nelle sue mani. Ed è una cosa alla quale dovremmo riflettere sempre. Qui lo dice chiaramente Daniele, dice, ma come? Dice, tu non hai glorificato Dio che ha nella sua mano il tuo soffio vitale dal quale dipendono tutte le tue vie. Glorificare Dio, come lo glorifichiamo? Sempre con le solite cose, con le solite parole, oppure lo glorifichiamo come vuole il Signore, in spirito e in verità? Ecco, Alberto non mi vede, se io cerco di spostarmi di qua.
Ti vedo.
No, ma giusto perché uno magari, se vede la persona, se vede. No, oppure come dobbiamo, in spirito e verità, dobbiamo cercare veramente il Signore. E questo è un male grande, non considerare l'Eterno, appunto, nelle cui mani è tutta la nostra vita. E non solo la nostra vita, il nostro spirito, ma tutto il nostro futuro, quindi tutti i nostri desideri, che vorremmo questo, ci sforziamo, ma io devo fare questa cosa per ottenere questa cosa qui, giorni e giorni di sforzo, giorni e giorni di cose che il Signore le ha già risolte nella tua vita, se vuoi le ha già risolte. E allora vedete quando diventiamo così farraginosi, quando le nostre preoccupazioni diventano così grandi, così pesanti, non sappiamo più gestire la nostra vita, no? Quando invece le cose è il Signore che le risolve, e ce lo dimostra chiaramente a chi appartiene veramente il regno. Ci lasciamo ingannare e ci lasciamo sedurre, vedi? Ma cos'è che ci seduce? È sempre il nostro cuore. Come dice, il cuore è ingannevole, il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa. Chi lo conoscerà? Io che sono l'Eterno. Nel famoso banchetto di Babilonia che abbiamo visto, offerto da Baltasar, che come abbiamo visto, come detto, il nipote di Nabucodonosor, c'è la scena che abbiamo appena descritto, no? Il mondo, Dio, c'è il potere, il potente di turno, magari più potente, magari dipende dal se ha un regno grande, se ha un regno piccolo, se, no? Che sostanzialmente, senza vergogna, si sostituisce a Dio, perché egli stesso diventa divinità, perché egli ti dà potere, come ha detto, vedi, tuo nonno, praticamente tuo papà, padre Nabucodonosor, innalzava chi voleva, abbassava chi voleva, capisci? Aveva potere di vita e di morte su tutto, ma questa era una cosa che Dio gli aveva dato nelle sue mani, il potere gli aveva dato Dio, non per ammazzare, però ovviamente una volta che quello era un uomo e continuava a fare le porcate che fanno poi tutti gli uomini. Quindi prendono gli uomini potere gli uni dagli altri, ma il potere seduce, è seducente. Che cosa vuoi? Ecco, io sono qua. Sono qui nella vita per prendere il meglio del meglio del meglio per me. Ma io penso che il meglio per me è incontrare il Signore, dal quale dipendono veramente tutte le mie vie, una volta che Egli diventa governatore della mia vita. Non devo fare la guerra a delle nazioni, come ha fatto Nabucodonosor o qualsiasi altro, per poi distribuire onori, glorie ai miei servitori, avere onore da loro perché li ho e viceversa. E nel racconto che Daniele dice a Baldassare, dice, ma tu avresti dovuto sapere quello che l'Iddio che io servo ha fatto a tuo padre, no? Dopo avergli dato il regno, dice, come che lui non si umiliava, perché è uscito sul balcone dicendo, ma tutto questo l'ho fatto io, l'ha fatto la mia mano, sono potente. Cosa ha fatto? No? Egli, no? Quando il suo cuore, ecco il cuore di nuovo, quando il suo cuore, divenne orgoglioso, e il suo spirito si indurì fino a diventare tracotante, perché poi c'è anche un momento che uno diventa uno sbruffone sostanzialmente, il re fu deposto dal suo trono e gli fu tolta la sua gloria. Dice, ma come? Ma un re così grande, così potente, come gli viene tolta così, di punto, e che fine ha fatto sto re? No? E cioè, viene poi raccontato stesso nel capitolo, magari precedente, nel capitolo, mi pare nel capitolo 4, no? Perché? Perché fu scacciato di mezzo agli uomini, il suo cuore divenne simile a quello delle bestie. Abitò con gli asini selvatici, gli fu dato da mangiare erba come i buoi, e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo finché non riconobbe che il regno degli uomini appartiene all'Iddio Altissimo, il quale vi stabilisce sopra chi vuole. Cioè, noi abbiamo una porta aperta, se crediamo, così potente, ma così potente, che non c'è nessuna cosa che il Signore non può fare. Non c'è nessuna cosa che il Signore non può fare. Se qualcuno ha qualche dubbio su questo, beh, vada a ravvedersi, perché non è questa la fede. Dobbiamo piuttosto dire che certe volte i nostri desideri non coincidono con quelli del Signore. E allora diciamo che abbiamo ragione noi o ha ragione il Signore? Questo è perché abbiamo noi ragione o ha ragione il Signore? E questo è lo scoglio. Anche lì il nostro cuore pretende di avere ragione nei confronti di Dio. Perché Dio non mi concedi questo? Perché non mi concedi quell'altro? Vedi, a Baltasar lo ha concesso, ma Baltasar abbiamo visto che ha fatto una brutta fine, quella che non dobbiamo fare noi. Baltasar seguiva il suo cuore, come Nabucodonosor, non riconoscendo che tutto viene dalla mano del Signore. E allora, ecco, io do il regno a chi vuole, e questa è una cosa, noi dovremmo sapere, ci sono tanti poteri nel mondo, ma il Signore... Ma non è questo, noi, molti di noi sono condizionati dall'idea che ci sono degli uomini che possono fare qualcosa per noi e pecchiamo gravemente, e pecchiamo gravemente. Non c'è uomo che può fare qualcosa per noi, il Signore può usare gli uomini che facciano delle cose a nostro favore, ma non sono gli uomini che fanno per noi. Ed è una cosa che questo dovremmo veramente concedere, altrimenti noi onoriamo gli uomini e non onoriamo il Signore, dal quale dipendono tutte le nostre vie. Sembrano particolari, insignificanti, ma non lo sono per nulla. Perché poi, ben sapendo Baltasar che suo nonno era stato umiliato, e lo sapeva, perché dice, benché tu sapessi questo, non ti sei umiliato, ma ti sei innalzato contro il Signore del Cielo. Cosa ha fatto? Gli sono stati portati i vasi, perché lui ha detto portatevi i vasi della casa di Dio, in essi avete bevuto tu, i tuoi grandi, le tue mogli, le tue concubine. Cioè, un porcaio assoluto, no? E sai, questi banchetti, banchettoni, che cosa vuol dire che facciano i potenti del mondo quando si incontrano? Uno si danno gloria e onore gli uni degli altri, no? Mentendo, perché più delle volte mentono, perché, cioè, se tu sei più grande di me, io sono geloso, e viceversa. Dove il tuo cuore, lì c'è anche il tuo tesoro. Allora, se il mio tesoro è il Signore, tutto il resto va da sé. E l'idea di non considerare la propria fine, noi abbiamo una scadenza, siamo all'orologeria, questo il Signore lo sa, il proprio limite, no? È quello di credere anche per poco tempo di essere immortali, perché siccome non ci pensi, come faceva questo signore qua, Baltasar, lui credeva di essere, per fare tutto quello che disprezzava ogni cosa, perché era talmente accecato ormai dal potere, dall'onnipotenza, perché l'onnipotenza è un peccato di idolatria molto, molto, molto grave. Quindi lui cosa fa? Chiama le sue parte dei concubini, prendeva onore da tutti, io sono il potente, saltava magari anche sul tavolo, e poi ha preso i calici che erano stati presi dal nonno a Gerusalemme, che erano del Signore, tanto per, visto che ci siamo, che ci servono questi calici? Prendi e beviamo anche in questi calici, no? Profanando, invece, non sapeva che cosa stava facendo. È questo che anche noi, più delle volte, non sappiamo bene che cosa stiamo facendo, e invece dovremmo fare molta, molta attenzione. Quindi l'idea di non considerare chi siamo noi è un atto di idolatria, cioè in un certo senso dici, ma come è un atto di idolatria considerare che... Sì, forse è un rischio grave che ci porta a questo, ci porta all'idolatria, cioè ad idolatrare noi stessi ed essere sempre il centro del centro del centro del mondo, come quelli che credevano appunto che la Terra, quando hanno scoperto che non era al centro dell'universo, si sono scandalizzati. Cioè, e l'abbiamo detto altre volte. Però, queste persone che hanno un cuore di questo genere ritengono di non avere bisogno di Dio, ma hanno bisogno di dei. No? Il mondo ha bisogno di dei. Quindi, quali sono gli dei? Sono che ne so, dalle rockstar ai calciatori, questi qua... sono pagati dagli altri dei più importanti, che sono i potenti della terra, no? Le multinazionali, tutto quello che si vuole. Perché si prende gloria gli uni dagli altri. E guardate che attorno a questa cosa qua, nessuno fa un mezzo passo indietro. Nessuno fa un mezzo passo indietro. Perché la ricerca del potere, quindi il cuore, pretende, ricerca il potere, nessuno vuole retrocedere di un minimo. Ecco perché, per cui, le guerre sono all'ordine del giorno, ma non pensate solo alle guerre che ci sono ora tra nazioni, ma anche nelle famiglie, anche nella società, anche nei luoghi di lavoro dove viviamo, ovunque nasce la gelosia, nasce il cuore, è insanabilmente malvagio se non viene bonificato dal Signore. Questo cuore ha bisogno di essere bonificato, i nostri cuori hanno bisogno di essere bonificati, e dobbiamo, per fare questo, veramente arrenderci al Signore. Allora, nel caso dell'onnipotenza, perché il cuore dell'uomo cerca questo, e dimostra poi di non avere bisogno di Dio, perché Dio sono io, sostanzialmente, no? Ma ho bisogno degli dèi, e che cosa succede? Ho bisogno degli dèi perché? Perché per poter perpetrare, capisci, l'ebbrezza del potere, perché il potere dà ebbrezza, cioè mi inebria, no? E continuare a provare questo senso di onnipotenza. Nessuno però può cambiare ciò che Dio ha decretato. Questa è una cosa, tant'è vero che scrive a un certo punto in Apocalisse, ecco, colui che apre nessuno chiude può chiudere, ecco colui che chiude nessuno può aprire, no? Nessuno può cambiare ciò che è il decreto di Dio, che conosce da sempre. Quindi a un certo punto il Signore dice, tu sei stato pesato e contato, so quanto vale, basta, adesso basta, no? Questo è il tuo valore? Chi sei? Chi sei tu? Chi è? Nabucodonosoro o il nipote davanti al Signore, chi è? Zero, meno che zero, è come un granello di sabbia nei confronti dell'universo, ma neanche, Allora tu sei stato pesato e sei stato contato e la tua fine è prossima. Infatti non è passato molto tempo che la notte è stato ucciso. E immagino sia arrivato Ciro, il grande, che ha sepolto definitivamente questo un governo di malvagi. Quando ci troviamo poi davanti a queste persone, per quanto potenti poi quando si trovano davanti a un problema grave, no? E in quel momento lì dici, ma chi è che può contrastare un re del genere? Cioè governa un impero, un imperatore, chi lo può contrastare? Una mano, un pezzo di mano che lui non si aspettava, cioè vede un pezzo di mano che scrive sul muro, un moncone, è sbiancato completamente, non solo sbiancato, gli tremavano le gambe e i suoi fianchi si furono rilassati. Cosa significa? Sapete cosa significa questo? Voi avete mai avuto una notizia magari non così bella, terribile, che vi fa rilassare i fianchi? Rilassare i fianchi significa una cosa precisa, significa che ti spedisce, no? Quindi probabilmente, scusate il particolare, avrà avuto i suoi problemi anche a tavola dalla paura, capisci? Quindi vero sto pensiero. Allora in quel momento lì che cosa succede? Succede di andate a cercare i maghi, i suoi maghi, che poi chi erano questi maghi? Erano sempre suo sottoposti al suo denaro, no? Serviti perché diciamo, bonificassero in qualche modo, tenessero a bada gli dèi che potevano. Cioè, andate a cercarvi gli incantatori, quelli che riescono in qualche modo a far qualche sta mano, cerchiamo di fermarla, di incantarla, no? Quelli che possono difendermi da questa calamità, da questo spaventoso futuro che non conosco. Cari, questo spaventoso futuro che non conosco. E succede, cari, anche a noi, finché siamo belli, tranquilli e sereni va bene. Lui gli è apparso una mano, a noi appare una malattia. È una malattia, adesso dove devo andare? E noi andiamo dal Signore, noi. Gli altri invece dove vanno? Magari vanno, come fanno, dai maghi, vanno ovunque, cercano il chirurgo migliore, cercano... E poi, se la mano del chirurgo non è guidata dal Signore, non ci fa niente. Fallisce sicuramente. Quindi quando poi avvengono veramente i problemi, allora andate a cercarmi i maghi, andate a cercarmi gli incantatori, no? Quelli che possono difendermi da queste calamità, che mi possono succedere da un momento all'altro. Ecco, quando il Signore dice tu sei stato pesato, pesato, contato, noi siamo tutti pesati e contati. Speriamo che siamo contati nel buon granaio, no? Che del Signore e non il resto. Allora i maghi, abbiamo visto, sono al soldo del potere temporale, no? Dei re, dei politici, dei poteri della terra, e si scambiano favori tra di loro. Si scambiano favori tra io tengo denaro e potere e viceversa, no? E voi sapete che queste non sono barzellette, queste sono cose vere. No, questo, leggevo in questi giorni che addirittura dei presidenti di repubbliche sudamericane o cose del genere, addirittura sono loro stessi occultisti, quindi hanno diretto contatto con il loro padre che è Satana, no? E quindi sono il loro padrone. Però, vedete, si dice, e sono, ma alla fine queste parole qua sono parole consolanti, queste del Signore, perché dobbiamo fare i conti con queste. Noi abbiamo tanti problemi, no? Si fa per dire, abbiamo problemi nella vita. Allora, dopo che Nabucodonosore è stato tra le bestie, dopo che è stato riabilitato, eccetera, gli dice, finché non riconobbe che il regno degli uomini appartiene all'Altissimo, il quale vi stabilisce sopra chi vuole. E poi c'è un'altra frase consolante. Non dobbiamo dire, ma la terra è dominata, in questo momento è concesso a Satana, il principe, di ingannare i suoi, no? Il padre della menzogna. Ma noi lo dobbiamo dimenticare. Il mondo appartiene a Satana. No, c'è scritto che mia la terra, con tutto ciò che contiene. Non appartiene a Satana al mondo. Non facciamo questo sbaglio. Se no, appartiene... gli lascia fare, come ha fatto, ma al momento che ti deve dare una bastonata ti stronca, come ha fatto in questo caso. Quindi mia è la terra con tutto ciò che contiene. Allora io dico, ma signore, ma è del nostro Dio la terra. E noi siamo suoi. E l'ha fatta per quelli che l'amano. E io, ecco, creo nuovi cieli e nuova terra. Per quelli che l'amano. Per quelli che desiderano. Che lo riconoscono come tale, no? Mia la terra con tutto ciò che contiene. Ecco che dovremmo essere consolati da queste parole. Ci sono tanti potenti nella terra, ma guarda, io sono piccolo, sono nessuno, magari non entrerò mai. Ma intanto se il Signore vuol ritenere una cosa necessaria, non sei tu che devi. Il Signore sa di cosa hai bisogno, sa di cosa ha bisogno il tuo cuore, sa di cosa hanno bisogno i tuoi giorni che vengono. Il Signore sa tutto. Il Signore sa tutto. C'è qualcuno che ha qualche dubbio su questo? Che non sa per il Signore cosa faccio io domani? Ma se qualcuno ha qualche dubbio del genere, di nuovo dico, si ravvede un attimino, no? Ma è bella questa cosa, perché non è di Satana nel mondo, non è dei potenti. Non è di questi che devastano la terra, la distruggono, come sta scritto in Isaia 24, ma è del Signore, è del nostro Dio. E dov'è il problema? Ecco, quello che Dio chiude nessuno può aprire, e quello che Dio apre nessuno può chiudere. Se tu conosci queste cose, come puoi ancora pensare di cambiare il tuo futuro senza di lui? Come puoi pensare di cambiare il tuo futuro senza di lui? Allora non lasciamoci dominare da nulla, perché questa è un'altra cosa che il Signore desidera. Daniele dimostra qui che non si lascia dominare dalla medaglia d'oro, dal potere che gli avrebbe dato questo. Ha detto, ma tienetele per te, ma suicidati. Io gli avrei detto, non ho, ma più o meno. Cioè, non lasciamoci dominare da nulla e usiamo con ringraziamento ciò che Dio ci dona, con ringraziamento, perché non dobbiamo dimenticare di essere riconosciuti. Noi siamo, tutto c'è dovuto, la fede c'è dovuta, il cibo c'è dovuto e quello c'è dovuto, ma non è vero. C'è dovuto fino a un certo punto. I figli ci sono dovuti, le mogli ci sono dovute, no? Sono tutti favori che l'Eterno ci concede. Allora non lasciamoci dominare da nulla, e usiamo con ringraziamento quello che Dio ci dona. Questo, cioè questo non deve sfuggire da questo culto, non deve andare via senza questa idea chiara, profonda, da quello che Dio ci dona. E allora il mio cuore sarà sempre riconoscente al Signore. Non ho bisogno, se io prego a mezzogiorno e dico grazie, va bene, nessuno dice di no, prega quante volte vuoi. Ma la cosa importante è che tu riconosci queste cose, perché se tu non riconosci queste cose, tu puoi pregare quante volte vuoi, puoi pregare prima dei pranzi, dopo pranzo, come le pastiglie, sono esattamente come le pastiglie. Se tu non riconosci queste cose non ti servirà a nulla. Allora tutto ciò che noi teniamo, siamo riconoscenti con ringraziamento. Tutto è puro per i puri. Noi usiamo di questo mondo con ringraziamento, perché il mondo è del Signore. Il mondo è del Signore, non è di Satana, non è degli uomini potenti, malvagi, dei politici. Loro stanno devastando la terra. Loro la stanno devastando. Ma il Signore sa tenerci nella sua mano. Che dirò? Come dicevo, ripeto, che il mondo è di Satana? Ma stiamo dando i numeri. Ma no, di certo, il mondo è del mio Dio e noi, per quanto tempo viviamo, possiamo godere della gioia che Dio ci dà. Non dobbiamo vivere con la frustrazione della gioia che Dio ci dà. Il nostro Dio ci dà tutte le gioie che vogliamo. A partire dalla prima gioia, però, la comunione con Lui. Ecco, quindi qualsiasi cosa io devo sottoporre al Signore. Certo, io avrò dei desideri nel mio cuore, ma possono essere anche non utili per me, contrari a quello che è il mio bene. Io devo sapere invece che il Signore sa cos'è il mio bene per il mio futuro, per il mio domani. E io non voglio la medaglia di Nabucodonosor, di Baldassarre. Io voglio che il Signore mi dica: vieni, bravo e fedele servitore. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò su molti beni. Non, ma preferisco che mi costituisca il Signore, non Baldassarre. Allora, soltanto allora, io trovo un equilibrio tra tutti i giorni della mia vita e vivo per l'eternità che aspetto. Cioè, il credente dovrebbe vivere in piena abbondanza, ma non perché deve cercare l'abbondanza, ma l'abbondanza viene dal rapporto e dalla riconoscenza che si ha nei confronti del Signore. Allora, perché altrimenti io vivo come un'altra zoppa in questo mondo. Non va bene, perché non mi so relazionare. Allora divento come alcuni credenti, tra virgolette, buoni, ma che la legge di un certo genere, la legge ebraica, evangelica, li ha costretti a vivere in un certo modo. E cosa significa? A diventare poi diventa un disagio, cioè tu non ti relazioni più col mondo, ma ti relazioni in modo disagevole. Cioè, sembra che tu sei un marziano, cioè non sei più un uomo, una persona, una donna, una persona normale. Ma la normalità significa che non è che dobbiamo seguire le mode del mondo, sono due cose completamente diverse, no? Quindi il Signore vuole che noi siamo felici. Anche se viviamo in un mondo, siamo attorniati da zombie di ogni genere, no? I zombie ci attorniano. Ma dov'è il problema? Il Signore è il mio pastore, nulla mai mi mancherà. Allora, facciamo questo sempre con ringraziamento. Allora, solo allora trovo l'equilibrio per tutti i giorni che vivrò in attesa di un qualcosa di più grande ancora che il Signore mi ha promesso. E io ci credo, ed è l'eternità, ed è la vita eterna, ed è i nuovi cieli e la nuova terra che io aspetto, e nel frattempo anche il famoso millennio, perché non dobbiamo vedere solo il famoso millennio vissuto qui sulla terra, dove Gesù Cristo governerà da Gerusalemme. Ok? Baldassarre è solo un epigono del mondo, cioè è uno dei tanti. Ce ne sono stati come lui, peggio, fino ad arrivare ai giorni nostri, tra i più degeneri. Possiamo ricordarci gli esempi più negativi, che sono Hitler, Stalin, ma ce ne sono stati di vario genere. Questi sono i più famosi che sono vicino a noi, ma ce ne sono in tutto il mondo. Adesso ce ne sono nella Corea del Nord, ce ne sono... Non mai smesso di finire. Allora dobbiamo dire con forza, vediamo al Signore. Signore, una preghiera che io ho rivolto al Signore e me l'ha concessa. Liberami dalle mani degli uomini. E fa come il tuo servo Davide, che quando doveva essere punito, perché l'aveva fatta grossa, perché non, anche lì ha seguito il suo cuore, il suo pensiero, non ha avuto fiducia nel Signore in quel momento, non perché non voleva avere fiducia, ma non è una scusa. Il Signore la può dire, adesso devi scegliere cosa vuoi. Ti punisco per questo, quello o quell'altro. E Davide dice: preferisci la peste, preferisci... Davide ha detto: Signore, fa che io non cada nelle mani degli uomini, preferisco la tua punizione, non quella degli uomini. È una disgrazia grave cadere nelle mani degli uomini, e quindi sapere di quale libertà noi possiamo godere. Sapete, gli uomini possono farci molto male, ma molto molto male. Non dimenticate quella che voi non sapete, ci sono delle regioni intere che sono sottoposte alla 'ndrangheta, alla mafia, paesi interi che non sanno, non hanno autonomia neanche di respirare, tanto sono soggiogati. Noi stiamo vivendo nella nostra nazione queste dittature, dove sembra che sia questa democrazia, ma sono tutte menzogne e falsità. Non lasciamoci riempire la testa di fesserie da quella scatola malefica. Daniele riprende duramente Baldassarre: tienitele per te queste cose, perché tu non hai umiliato il tuo cuore. E questo è. E lo scacciò Il Signore scacciò Nabucodonosor dal mondo perché si era... Cioè, dice, questo l'ho fatto io sono il grande. Fino a quando non riconobbe che il regno degli uomini, ecco, anche il regno, non solo le cose, il regno degli uomini appartiene all'Iddio Altissimo e lo dà a chi vuole. Lo dà a chi vuole. Cioè, questo l'ha fatto fuori, l'ha dato a Ciro. Ma dov'è il problema? È così nella nostra vita quotidiana. Cioè, un problema grosso viene rimosso. Io, cioè, questa è una cosa che Alberto si è commosso per una cosa, io potrei commuovermi anche per altre cose. Mi ricordo quando, cioè, certe volte possiamo avere un problema grave che in quel momento per noi è importante, magari per il Signore non era importante, ma per noi era importante. Il Signore, siccome ha fatto anche i nostri caratteri, il nostro spirito dentro, cioè io gli ho rivolto una preghiera che, se qualsiasi persona al mondo, dice, è una preghiera demenziale quella che hai fatto. È una preghiera demenziale. Eppure io ho chiesto, Signore, se tu vuoi, puoi anche cambiare le leggi dello Stato per me. Ma gli ho chiesto una cosa. Voi non potete immaginare, se io dovessi leggere per filo e per segno quello che è successo, non subito, dopo un annetto, quello che c'è, tutto, ma cioè non c'era una sola virgola che non venisse a mio favore. Ma io non volevo, ma come, io non ve lo posso raccontare queste cose qua, perché ci andrebbero i documenti che ho. Tutto non c'è, mi ha blindato in una cosa che tutto è venuto a mio favore, tutto, 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 tutto. Sono delle cose che, cioè, dici, ma com'è possibile questo? Cioè, cambiare delle cose... tutte, io non ve lo posso dire qua, ma magari poi un giorno ci sono i documenti. Quindi che cosa possiamo dire? Io sono bravo, no? Io non sono bravo e non lo ero neanche allora. Però il Signore è il Signore per me. E quindi certe volte gli facciamo delle ricerche, ma come? È pazzesca questa richiesta, ma come? E io lo so che Dio può fare ogni cosa e mi conosce da sempre. Col denaro noi pensiamo di comprare ogni cosa, come fanno quello del mondo. Guardo a quello che è potente, guardo all'altro che quello può comprare, quello butta via soldi di qua e di là. E i poveracci che non ne hanno guardano queste persone, perché il cuore delle persone è già rivolto, hanno già questo desiderio in cuore, ammirano questo tipo di persone, ma questo tipo di persone sono dei disperati alla fine, lo vedremo un secondo più avanti, cari fratelli e sorelle. Da allora ad oggi non è cambiato niente, il mondo è sempre quello. Baltasar fece portare i vasi del Tempio, festeggiò con le sue concubine e oggi fanno lo stesso, né più e né meno, mostrando onnipotenza, ma ignorava, come ignora la gran parte degli uomini, che vi è un Dio giusto, santo, che dà la retribuzione al momento opportuno. Al momento opportuno, bam, finita la storia. Dov'è il tuo cuore? Caro fratello, dov'è il tuo cuore? Cosa occupa la tua mente? Fatti qualche domanda. Dici, non riesco a staccarmi da questi pensieri che mi prendono. Dov'è il tuo cuore? Dov'è la tua mente? Quali sono i tuoi desideri, le tue frustrazioni? Vai, cercale. Vai davanti. Quali sono le tue frustrazioni? Che ti senti incapace? Dove sono? Vai dal Signore che te li può risolvere i problemi. Vai dal Signore che te li può risolvere. Ma la domanda è, dov'è il tuo cuore? Di che cosa si occupa la tua mente? Quali sono i tuoi desideri? Io sono pienamente convinto che l'uomo senza Dio, anche se l'uomo più potente del mondo, è un frustrato. È un frustrato, perché avrà bisogno comunque di prendere gloria da persone anche inferiori a lui, perché se no da solo è un deficiente. Cosa ci fanno? Tutti siamo carenti e debitori, tutti siamo carenti e debitori. tutti sottraiamo al Signore qualche cosa, no? E questo non ci giustifica. Quindi cerchiamo di capire quanto poco diamo al Signore, perché il nostro cuore è altrove. Il nostro cuore è altrove, c'è altri desideri distanti, siamo rapiti da altro. Ma io, c'è scritto, dice Paolo, non mi lascerò dominare da alcuna cosa. L'Apostolo Paolo. So che la battaglia è lunga, è dura, è necessaria. La battaglia che noi cominciamo quando abbiamo creduto, poi ci battezziamo, speriamo, ma non è quell'acqua, l'abbiamo detto mille volte, non serve a niente, se non è supportata da un vero ravvedimento. Allora io so che la battaglia è lunga, è dura, è necessaria. Voi mi derubate, dice il Signore. Dice di cosa, Signore? Come fa l'uomo a derubare Dio? Come fa l'uomo a derubare Dio? Eppure dice voi mi derubate. Di cosa ti derubiamo? Signore, di cosa? E certo che lo derubiamo. Di tutto. Perché non gli diamo quel che gli spetta. E quindi quando tu, se io ho pagato una cosa e tu non mi dai quel che mi spetta, mi derubi. Sì, cari, noi bruciamo il nostro tempo, tanto di quel tempo, in cose molte volte inutili, anziché nella conoscenza del Signore e della sua volontà. Ecco, non è forse derubare il Signore? Vogliamo andare in ferie anche noi, da Lui? Dai, dobbiamo andare in ferie, siamo stanchi, dobbiamo andare in ferie da Lui. Siamo stanchi, siamo oppressi. Non ne posso più, certo, questo è il ritmo di Satana, il ritmo del mondo che ti prende per il collo, ma sappiamo che il Signore ci può liberare anche da questo, capite? Quindi non c'è questa giustificazione, non c'è questa giustificazione nel dire ma io devo fare, sono qua, è vero, però state calmi, non finisce in galera nessuno per questo, eh? Non si finisce in galera neanche per altro in questo paese. Sappiamo alla fine dove prendere le forze, ma non lo facciamo. Stamattina abbiamo parlato del culto. Sappiamo dove possiamo prendere le forze, ma non lo facciamo. Diciamo sempre speriamo, speriamo, speriamo. Che speri? La fede spera ogni cosa, ma col Signore. Speriamo, speriamo, speriamo. Ma senza Dio questa speranza è vana. Puoi sperare, ma con il Signore. Possiamo solo, se non abbiamo il Signore, che cosa nel momento che siamo colti in fragranti, come fu Baltasar? Possiamo andare solo dai maghi, cercare qualche mago da qualche parte, qualche cartomante, dice vedi che cosa mi può succedere, ti pago, 10 milioni di euro. No? Ma dai. Anche noi potremmo da un momento all'altro, potrebbe apparire da un momento all'altro una mano nella nostra vita, non al muro che scrive pesato, pesato, contato, contato. Facciamo due somme, facciamo quattro conti, ma non solo durante il culto. Queste cose tutti i giorni le dobbiamo tenere dentro di noi. Quindi facciamo due somme. Non succederà, se facciamo, può succedere, ci sono dei casi nella Bibbia. In questo caso non ci sono stati sconti per il signor Baltasar, ma per qualcun altro sì. Per esempio per il re Ezechia le cose sono andate diversamente. Malato, quindi colpito. Sappiamo che piove sui giusti e sugli ingiusti. Per Ezechia non successe così. Perché il Signore per Ezechia ebbe pietà e gli prolungò la vita, lui dice di 15 anni, non sappiamo quanti anni aveva all'epoca. Per Ezechia successe così perché era un re fedele al Signore e il Signore ebbe pietà di lui. Per chi non è fedele, come Baltasar, Non c'è altra speranza, perché la stessa notte fu ucciso. Ecco perché possiamo dire dove il tuo cuore è il tuo tesoro e dove la tua speranza è anche il tuo futuro. Allora la mia speranza è il Signore, il mio futuro è il Signore e nessun'altra cosa mi interessa. Sì, Signore, e Dio benedetto l'Eterno. Amen. Amen.